credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Punto e a Capo. Oggi vogliamo aprire il nostro programma parlando di un premio, il premio Bottari Lattes Grinzane, che in questa edizione 2013 ha visto vincitrice della sezione Il Germoglio Melania Mazzucco con il suo romanzo Limbo. E Melania Mazzucco è nostra ospite al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Dunque, il suo libro è ambientato, almeno nell'antefatto, in Afghanistan, una terra che l'aveva già affascinata, in realtà, perché ci si era già affacciata in un libro precedente, quello appunto in cui parlava di una famosa fotografa. Che cosa rappresenta per lei l'Afghanistan?
Ma fin da bambina, guardando un libro di cui si parla poi anche nel romanzo, Popoli della Terra si chiamava, sono rimasta affascinata da questo paese, che non era un paese dove si poteva, non so, far sognare un facile esotismo, no? Ma un sentimento di lontananza e di diversità profondissimo, qualcosa che fosse veramente diverso dall'Occidente, la sua antitesi in un certo senso. È un paese che aveva sempre combattuto, cioè la cui gente aveva sempre combattuto per la propria libertà, fino al punto di pagarne un prezzo altissimo, che è stata la morte di intere generazioni di uomini, anche se la libertà per la quale gli afghani delle varie etnie, no, hanno sempre lottato era profondamente diversa dalla nostra o da quella che noi intendiamo essere la libertà. Dunque questa cosa mi ha molto affascinato fin da ragazzina, ho sempre desiderato andarci, ma le guerre che si sono succedute da quando io ho avuto l'età per avere un passaporto, diciamo, hanno fatto sì che il viaggio che io sognavo di fare in pace, no, come tutti i viaggi che hanno per me un valore, non è diventato impossibile. Sono arrivata fino alle frontiere varie volte e sono tornata indietro.
Lei, per parlare di guerra, ha scelto di utilizzare un personaggio femminile, Manuela, tra l'altro una figura fragile, non tutt'altro che una figura così appunto forte e volitiva, o magari volitiva ma internamente, voglio dire una forza interna, non esteriore. Perché ha scelto questo personaggio per raccontare appunto la guerra?
Beh, per due motivi, sì, sostanzialmente. Cioè, il primo è che mi sembrava una guerra diversa dalle altre, quella che si sta combattendo in Afghanistan, e che in realtà non si sta combattendo, una guerra non dichiarata, non voluta sicuramente, e comunque ambigua, come quella che ormai sono, insomma, 10 anni, no, che si combatte laggiù. E quindi pensavo che una guerra così diversa dalle altre meritasse un punto di vista diverso dagli altri, però non il punto di vista esterno di un cronista, di un giornalista, no, di un testimone, ma proprio di qualcuno che stava lì sul campo. E per avere questa diversità, il personaggio di una donna sicuramente me lo poteva offrire. L'altra ragione è proprio perché mi affascinava molto l'idea di raccontare una donna che fa una scelta così controversa. Tutti pensano che la donna, la sua vocazione, no, sia quella di dare la vita, glielo dicono a un certo punto anche nel romanzo, e una ragazza sceglie il mestiere delle armi, fa il contrario, benché Manuela poi non sia una combattente, no, ma appartenga al glorioso corpo degli alpini, che così importante è stato poi per la storia del nostro paese. Quindi per queste due ragioni io pensavo che il personaggio mi potesse dare una prospettiva diversa e anche un po' problematica, come giusto che fosse.
I due protagonisti del romanzo, Manuela e Mattia, l'uomo che poi appunto incontreremo nel corso delle pagine, vivono in qualche modo in un limbo, cioè il limbo del titolo. E il limbo fa immediatamente pensare alla morte, però.
Beh, dic- diciamo che ho usato il termine, ho giocato con questo termine, cioè da una parte l'ho usato come ormai è entrato nella lingua italiana, cioè come luogo comune per dire sono nel limbo, sono sospeso fra qualcosa e qualcos'altro, no? E quindi come soglia, come orlo, come confine, che poi in realtà è anche il senso letterale, etimologico della parola limbo, limbo, no? E dall'altra parte però la risonanza invece cristiana del termine, teologica direi, anzi mi affascinava molto, perché è proprio il limbo, cioè quello dove stanno per sempre in realtà coloro che non, pur senza colpa, non avranno grazia, no? Non meriteranno la grazia della rivelazione. E mi sembra una condizione che Manuela e Mattia condividono con, forse con tutti noi del XXI secolo, e quindi li ho sospesi in questa attesa di qualcosa che verrà fra un passato che si è chiuso e un futuro che ancora non è cominciato.
E appunto questa sorta di, possiamo chiamarla morte apparente, nella quale loro vivono, è motivata da ferite, da...
Sì, perché c'è lei, Manuela, ha visto il suo corpo, poi anche la sua psiche ovviamente devastati, distrutti da un attentato nel quale perde alcuni uomini, cosa che per un comandante, e in questo caso un comandante donna, penso doppiamente o triplamente doloroso, no? Perché tu hai il compito di guidarli e di proteggerli, e se perdi un uomo, no? che è sotto di te, no? non hai saputo farlo come un padre, però Manuela è una ragazza. E inoltre questa ferita della guerra si incide anche nel corpo, perché Manuela porterà delle ferite, delle menomazioni, delle mutilazioni che non guariranno, o comunque guariranno solo col tempo. E poi la morte anche psichica, perché non vuole ricordare ciò che è accaduto, e però finché non lo ricorda non può comunque affrontarlo, accettarlo, non superarlo, perché non si può superare, però vivere con il dolore alla fine è ciò che fanno tutti. E anche l'altro personaggio, per la sua storia personale, è morto, nel senso un pezzo della sua vita, ha dovuto rinunciare a un pezzo della sua vita, anzi alla sua vita, per aver fatto ciò che era giusto che facesse.
Nell'ambito del premio Bottari Lattes Grinzane ha avuto l'occasione di incontrare dei giovani, degli studenti, dei giovanissimi. E, cosa significa appunto per uno scrittore avere di fronte quelli che forse sono già dei lettori, ma diciamo che saranno i futuri lettori?
Questo noi lo speriamo, nel senso che la ragione per cui credo si faccia il premio in questo modo, no? Decidendo che siano i ragazzi a votare, e il motivo poi per cui, al di là del premio, a me piace moltissimo andare nelle scuole, lo faccio sempre, anche con i ragazzi molto piccoli, è proprio di provare a farli innamorare della lettura. Quello che non può andare perduto, secondo me, secondo noi, è proprio la coscienza critica della lettura del mondo, che ti può dare il piacere della lettura, no? La capacità di pensare, di interpretare il presente, di interpretare i sentimenti altrui, di oggettivare le cose, è qualcosa che non può perdersi, però bisogna riuscire ad affascinare, magari tra i tanti libri che vengono dati loro da leggere c'è qualcosa che può funzionare, no? E che accende qualche cosa. Ci andiamo per questo, per far vedere che la letteratura è qualcosa di vivo, che non sono solo i libri dei grandissimi maestri che loro studiano a scuola e sembrano così lontani, no? Manzoni dei ragazzi di 16 anni di oggi. Però bisogna leggerlo a quell'età, e bisogna anche leggere altro, far vedere che gli scrittori sono a volte anche giovani, e che è un mondo vivo, fervido, fervente, insomma. Poi non so, alcuni di loro sono dei gran lettori, soprattutto le ragazze, sono delle gran lettrici, come eravamo noi sicuramente alla loro età, e a volte abbiamo letto anche gli stessi libri, no? A volte no. Alcuni però invece non leggono affatto, e hanno qualcuno anche difficoltà magari a comprendere delle parole, perché il lessico della lingua che conoscono si è molto impoverito, no? Quindi questa può essere un'occasione, però anche una gran fatica per alcuni di loro, leggere un libro.
Certo, certo.
E quindi per me comunque è sempre interessante, perché mi confronto con una generazione diversa dalla mia, con delle aspettative sulla vita anche, poi alla fine gli scrittori parlano anche di queste cose con i ragazzi, cioè non solo dei libri che hanno scritto, ma del senso della vita, no? Della paura di diventare grandi, di cose così.
Sì, Lei adesso parlava poco fa di oggettivazione. C'è una cosa che aveva affermato, che ho letto da qualche parte, che mi aveva molto incuriosito rispetto al suo lavoro con i personaggi dei suoi romanzi, che alle volte sembrano ad un certo punto prendere una vita quasi loro, cioè non necessariamente riflettono la sua opinione su certe cose.
Certo, ma... sì, vabbè, quello per forza, perché io ho scelto di fare la narratrice, di narrare dei romanzi, delle storie, ma non faccio quasi mai dell'autofiction, insomma, no? Mm-hmm. E quindi per dare vita a dei personaggi che sono diversi da me e diversi anche dal lettore che immagino mi legga o che si pensa che mi legga, perché a me piace che un romanzo sia una scoperta, sia un viaggio e sia anche un'esperienza, però per fare esperienza tu ti devi confrontare con qualcosa di diverso, non da ciò, cioè da ciò che sei, no? Da ciò che pensi, da ciò che credi, quindi questo per me è molto stimolante come scrittrice, ma penso che lo sia anche per un lettore che ha voglia di provare a entrare nella mente, nei panni, nella testa di una donna soldato che fa delle cose che mai avrebbe, magari la lettrice che lo legge mai prenderebbe un fucile in mano, piuttosto che, non so, quando ho scritto un libro sul Cinquecento, di fare un'esperienza dentro la Venezia di Tintoretto, mm-hmm. che ovviamente nella quale nessuno di noi ha mai messo piede, però io provo a immaginarla e costruirla con le parole che chi legge a viverci per quel tempo che dura un libro. Questo mm-hmm. alla fine credo che sia il compito di un romanziere che sceglie di raccontare anche le storie delle vite degli altri.
Grazie allora Melania Mazzucco di essere stata in nostra compagnia.
Grazie.
Arrivederci. Grazie.
Arrivederci.
Vincitore della sezione La Quercia con il libro L'ingegnere in blu è Alberto Arbasino, che è nostro ospite al telefono. Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti a voi.
Dunque, L'ingegnere in blu è Carlo Emilio Gadda. Come certo. aveva conosciuto Gadda e quando l'aveva conosciuto?
L'avevo in realtà conosciuto da sempre, perché avevo desiderato incontrarlo e poi ci siamo anche visti abbastanza presto, perché siccome si pranciava la sera, specialmente d'estate, specialmente all'aperto, con Moravia e Zamorante, i due Guttuso, i due Piovene, e Gadda c'era qualche volta. Allora ci si vedeva normalmente a pranzo con Pasolini, con Garboli, con Parise, con Bassani qualche volta.
Mm-hmm. Il momento in cui lei ha incontrato Carlo Emilio Gadda era ancora precedente, diciamo, al grande successo. Che cos'era appunto per voi in quel momento, quando ancora non aveva appunto la notorietà più ufficiale, qual era la cifra stilistica, diciamo, in qualche modo, di Carlo Emilio Gadda?
Ma perché quello che si amava nella prosa di Carlo Emilio Gadda era che non era una cosiddetta prosa da aeroporto, cioè pronta per qualunque tipo di traduzione in qualunque lingua straniera, ma in realtà si trattava di una mescolanza, nello stesso giro di frase, di termini antichi, moderni, alti, bassi, tecnici, dialettali, o quanto si voglia, ed era una mescolanza unica, perché quello che magari non piaceva molto ai suoi di Gadda coetanei, contemporanei, cioè quella specie di mescolanza di termini che dicevamo adesso. Così. Invece, quindi era considerato dai suoi coetanei un anomalo, un eccentrico, un marginale o via dicendo, mentre invece era proprio quell'aspetto lì quello che interessava a noi, che lo rendeva unico. Mm-hmm.
Lei prima citava dei nomi illustri della cultura
certo.
italiana, della letteratura italiana, un mondo quindi assolutamente straordinario, che noi guardiamo con molta nostalgia in verità, e che un po' appare nelle pagine del suo romanzo, che non è soltanto un ritratto di Gadda, ma anche proprio di un momento storico italiano.
Ma infatti era un momento storico, perché non solo ci si vedeva spesso, volentieri e tranquillamente, ma se poi a quelli che erano dei pranzi in via in via dell'Oca, poniamo, si aggiungeva la parte dei caffè di via Veneto, e allora lì bisogna considerare De Feo, Patti, Mario Pannunzio, Franca Valeri, Vittorio Caprioli, Nora Ricci, insomma un'infinità di Franco Rosi e Giancarla Rosi, insomma sono molti personaggi che si vedevano tranquillamente tutte le sere e non ci si rendeva conto che si stava vivendo un'epoca che non si sarebbe rivissuta mai più.
Benissimo, la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia, congratulazioni per il premio che ha vinto e spero che appunto avremo occasione di ritrovarci sui nostri microfoni.
Grazie, arrivederla. Grazie, arrivederci.
E adesso andiamo idealmente a teatro e lo facciamo per andare a vedere uno spettacolo che è in scena fino al prossimo 27 ottobre, che riguarda tra l'altro una grandissima scrittrice americana, Edith Wharton. Si intitola Notte d'inverno con Signora e Fantasma. È un omaggio appunto a Edith Wharton, scritto e diretto da Riccardo Rein, che è il nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Dunque, un testo che appunto lei ha scritto, ispirandosi a che cosa esattamente della Wharton?
Allora, ispirandomi in parte alle sue ghost stories, che sono una parte esigua ma significativa della produzione della grande scrittrice statunitense, e poi in parte ad alcuni brani dell'epistolario, che in Italia credo sia inedito, ed invece dalla sua biografia, che è stata edita ultimamente credo dagli Editori Uniti con il titolo Uno sguardo indietro. La Wharton ebbe un rapporto curioso con il soprannaturale, però lo ebbe, cosa che non si potrebbe supporre leggendo i suoi romanzi più famosi come Ethan Frome, L'età dell'innocenza, ma un suo libro raccoglie 12 bellissime, tra l'altro, ghost stories, veramente molto belle.
Nel suo spettacolo si ha la sensazione di, già nel testo che appunto lei ha scritto, ma poi anche nella sua messa in scena, si ha la sensazione di un desiderio di rappresentare quello che normalmente a teatro è quasi irrappresentabile, cioè di rappresentare in qualche modo l'invisibile, non solo per il fantasma, ma anche perché in questo spettacolo si ha l'impressione di entrare all'interno della mente di una persona.
Ma si entra all'interno della mente, in realtà, questo era perlomeno l'intenzione, anche perché intanto bisogna dire che le storie di fantasmi della Wharton sono delle storie molto particolari. C'è una frase nello spettacolo che dice all'inizio proprio Elisabetta De Palo, che è la protagonista, e dice: posso benissimo vedere un fantasma in una casetta dipinta di bianco e di verde, c'è un odore fragrante di torta nell'aria, tutto è lindo, tutto è in ordine, eppure appena oltrepassi la soglia ti accorgi che c'è qualcosa che non va. I fantasmi della Wharton sono tutto questo qualcosa che non va in un equilibrio apparentemente sereno. Quindi i fantasmi della Wharton sono i fantasmi assolutamente mentali, spesso generati dalla fantasia o dalla distorsione della fantasia dei protagonisti.
E lei ambienta, diciamo, questa ricerca, no? Questo percorso interiore che questa donna compie, lo compie proprio all'interno di un teatro, in uno spazio di per sé mistico e magico.
Ed illusorio, fra l'altro. Mm-hmm. Ma questo è tratto dalla sua biografia. Lei si trovò ad avere una strana, cioè il fatto di lei che entra in un teatro a Parigi, in un piccolo locale che non ricorda bene cosa sia, forse un teatro, forse un locale di altro tipo, per ripararsi dalla pioggia, è vero.
Questo non è un teatro, non è un palcoscenico qualunque, ma è un luogo dove appunto sembra che ci siano,
sì,
appunto dei ciarlatani in qualche modo.
Sì, un po' felliniano, sì, un po' d'avanspettacolo. Sì. Che però parla col tramite di un pupazzo che è molto più animato di lui, il pupazzo è molto più vivace in realtà, no? Quindi c'è anche questo parlare, sdoppiare la persona tra il finto e il vero, non so, poi diventa un gioco in cui uno continua a giocare per non sa nemmeno se è stato abbastanza chiaro, ma tutto sommato neanche la Wharton è molto chiara in questo,
no,
è tutto molto aperto e lo spettacolo non vuole fornire spiegazioni, è un...
Sì, ma suggestioni, veramente suggestioni molto belle.
Di suggestioni, di interrogativi, di porte aperte, mai richiuse, se mai accostate, diciamo, ecco. Mm-hmm. O comunque non a chiave, tutto più a maniglia, via.
Bene, io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia, avremo fra poco nostra ospite anche Elisabetta De Palo, appunto la protagonista dello spettacolo.
Ha seguito le mie indicazioni con una dedizione assoluta e hanno un testo difficile anche come memorizzazione.
Certo. Grazie a Riccardo Rein di essere stato con noi.
Buona giornata.
E ci ha raggiunti al telefono anche Elisabetta De Palo, l'interprete dello spettacolo Notte d'inverno con Signora e Fantasma, appunto questo omaggio a Edith Wharton. Intanto benvenuta Elisabetta.
Grazie, grazie, buongiorno a tutti.
Dunque, parlavamo proprio un attimo fa con Riccardo Rein, parlavamo di questo spettacolo che è un po' un viaggio all'interno di una mente. Che cosa è stato per te come attrice interpretare appunto un personaggio così sfaccettato ma anche così in qualche modo indefinito? Perché poi il testo, come appunto Riccardo Rein ci diceva, è un testo che lascia aperte molte porte, che non arriva a delle soluzioni.
Guarda, tu hai proprio usato la parola porta, che a me è molto cara, perché nello spettacolo il mio personaggio, Edith, la dice molte volte. Ed è proprio la porta, questa specie di spazio, varco, spazio temporale che si apre in qualche modo e che mi permette di passare appunto attraverso il passato, il presente e il futuro. E la sensazione che ho proprio come attrice è di questa contemporaneità di situazioni, di luoghi, di tempi, e quindi è la sensazione di passare attraverso varie dimensioni, e questo è magnifico perché permette a un'attrice, fra l'altro, di adottare tanti registri. In un certo momento io sono l'autrice, questa scrittrice famosa e quindi di grande cultura, preparazione e sicurezza. Un momento dopo io sono la bambina che era in lei e che vive certe paure appunto provate nella grande casa di White Gates, e in altri momenti ho invece proprio la mia voce, la voce di me come persona, che in qualche modo contempla questo mistero, perché è proprio un mistero. E infatti nell'ultimo quadro, in cui diciamo ci sono le mie caratteristiche proprio di persona, di un certo stupore, sbigottimento in confronti del mistero. Il mistero attraversa questo spettacolo e quindi in qualche modo viene anche comunicato agli spettatori rispetto a queste cose insondabili che sono le domande che noi ci poniamo rispetto alla vita, rispetto alla morte, rispetto a tutto ciò che non vediamo ma forse sentiamo.
Sì, c'è poi incombente la presenza di un passato. Tu giustamente dicevi, parte dello spettacolo è un po' una rievocazione di questa infanzia a White Gates.
Sì.
E quello che devo dire io ho apprezzato in maniera particolare già nella scrittura, ma poi ovviamente nella tua calibratissima, commoventissima recitazione, è anche il fatto di lasciare delle cose appunto in sospeso. Non tutto viene detto, spiegato, lo si lascia intuire, immaginare, a seconda poi della sensibilità dello spettatore, che può ritrovare appunto qualche cosa che in qualche modo ricordano anche sensazioni che lui stesso ha provato.
Sì, sì, questo è vero. Infatti diciamo che forse la cosa veramente più interessante è il non detto. È il non detto e è il percepito. Sono tutta una serie di nuance, di emozioni, ma molto forti, alle volte delicate, altre volte più violente. E il non detto crea una sensazione veramente molto forte. Tra l'altro l'ultima poesia che Riccardo ha messo appunto a chiosa dello spettacolo, una poesia in cui appunto si parla di queste strane sensazioni e alle volte la comprensione, l'illuminazione arriva attraverso i piccoli gesti, i piccoli doveri, così li chiamano la poesia, della vita quotidiana. E attraverso le piccole cose appunto si può magari raggiungere il grande, l'immenso.
E poi ogni attore, no, credo che in qualche modo attinga ad un segreto suo personale e lo condivide con i suoi spettatori ogni sera, credo. Quindi questo spettacolo mi sembra che veramente sia molto trasparente in questo senso.
Esatto.
Perciò ti ringrazio molto appunto di averlo condiviso con noi, appunto.
Grazie senz'altro a te e gli ascoltatori.
E ricordiamo ancora ai nostri ascoltatori che fino al 27 ottobre la Sala 1 Teatro in Piazza di Porta San Giovanni ospita lo spettacolo Notte d'inverno con Signora e Fantasma, scritto e diretto da Riccardo Rein, con Elisabetta De Palo, che ringrazio di essere stata in nostra compagnia, e con Danilo Celli, Marta Farra e il mago Scapinelli. Grazie di essere stata con noi, Elisabetta.
Grazie a voi, a presto.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.